Libri, storie e idee con Natascia Fioretti.
Il lattaio scrisse un biglietto. Oggi non c'è più burro, purtroppo. La signora Blum lesse il biglietto e fece i conti, scosse la testa e rifece i conti. Poi scrisse 2 litri, 100 grammi di burro, ieri lei non aveva il burro e me l'ha messo ugualmente in conto. Il giorno dopo il lattaio scrisse «Scusi». Il lattaio arriva la mattina alle 4. La signora Blum non lo conosce. Bisognerebbe conoscerlo, pensa spesso. Una volta bisognerebbe alzarsi alle 4 per fare la sua conoscenza. La signora Blum ha paura che il lattaio ce l'abbia con lei. Il lattaio potrebbe pensare male di lei. Il suo pentolino è ammaccato. Il lattaio conosce quel pentolino ammaccato, è quello della signora Blum. Prende quasi sempre 2 litri e 100 grammi di burro. Il lattaio conosce la signora Blum. Se lo interrogassero su di lei, direbbe: la signora Blum prende 2 litri e 100 grammi, ha un pentolino ammaccato e una calligrafia chiara. E in fondo alla signora Blum piacerebbe conoscere il lattaio. Eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann kennenlernen. È un racconto, ma è anche il titolo della raccolta di 21 storie brevi di Peter Bixell, volume che uscì per la prima volta nel 1964 per il Walter Verlag di Olten. È la seconda pubblicazione di Bixell ed è quella che lo fa conoscere al mondo germanofono, tanto da entrare nel gruppo 47, che nel 1965 conferì a Peter Bixell anche il suo premio letterario. Ad oggi questo libro resta un successo. In tedesco, fino al 1991, per il Walter Verlag ne sono uscite ben 18 ristampe. In italiano invece è stato tradotto e pubblicato da Marcos y Marcos nel 1988. E allora, lo avete capito, l'ospite importante di questa puntata di Alice di oggi è proprio lui, è Peter Bixell. Siamo infatti andati ad incontrarlo a Bellach, vicino a Soletta, dove vive. L'occasione di questo incontro, l'occasione per parlarne, ci è data da 2 motivi in particolare. Innanzitutto perché per l'editore Casagrande è uscita la raccolta La Poiana, in cui Bixell cerca di cogliere il segreto del narrare, e poi quest'anno il grande scrittore svizzero, il maestro delle storie brevi, compie 90 anni. E allora, benvenuti e bentrovati per questa nuova puntata di Alice. Al microfono con voi quest'oggi Natascia Fioretti, in studio, regia tecnica con me c'è Marco Polina. È tempo di cominciare, noi lo facciamo in bellezza con la musica di Rete 2.
You're like Paris in April and May. You're New York on a silvery day, a Swiss Alp as the sun grows fainter. You're Loch Lomond when autumn is the painter. You're moonlight on a night in Capri, in Cape Cod looking out at the sea. You're all places that leave me breathless, and no wonder you're all.
Yeah. Lake Como when dawn is aglow. Your Sun Valley right after a snow. A museum, a Persian palace. You're my shining aurora borealis. You're like Christmas at home by a tree. The blue calm of a tropical sea. You're all places that leave me breathless.
Peter Bixer, cosa le dà felicità oggi, quando pensa alla sua giornata?
Ach, die Freude nimmt schon ab im Alter. Abnehmend.
Con l'età la felicità viene meno. Dormo a lungo, mi alzo e mi tormenta il pensiero di come trascorrerò la giornata, finché sarà di nuovo sera. Vengono a trovarmi gli amici, la famiglia, mia figlia e mio figlio. Questo sì, mi fa piacere. Ma la felicità è un'altra cosa. La felicità oggi è difficile da provare.
La mattina beve il caffè?
Sì, certo. Faccio tutto con calma. Al mattino bevo il caffè e leggo i giornali.
Ecco, ma c'è qualcosa, un tema o una rubrica, come quelle che scriveva lei, che non vede l'ora di leggere sul giornale?
Devo dire che i giornali non sono più divertenti come una volta. Soprattutto non sono più così professionali. Anche questo, come la felicità, è diventato più raro. Più difficile.
Se le chiedessi di tracciare un suo autoritratto con poche parole, un autoritratto dello scrittore, ma anche dell'uomo Peter Bixer, che cosa direbbe?
Se lo avessi saputo fare un mio autoritratto, lo avrei fatto. Non l'ho fatto perché non ero in grado. Non sono interessato a scrivere un'autobiografia. È un compito che spetta a altri, non a me.
La sua ultima rubrica l'ha scritta in occasione dei suoi 80 anni e ora ci avviciniamo al suo 90° compleanno, che sarà il 24 marzo prossimo. Per 30 anni, dunque, Peter Bixer, lei ha scritto le sue rubriche sulla Schweizer Illustrierte. Come faceva ogni volta a trovare l'ispirazione, a trovare il tema giusto?
Non è che piace il tema, no.
Non ho mai saputo cosa scrivere. Ho sempre avuto la sensazione che non mi venisse in mente niente. L'attesa per un tema, per un'idea che non sta lì, semplicemente a aspettarti sulla scrivania, era ogni volta molto straziante. Scrivere una rubrica aveva per me qualcosa di formale. Aveva una pretesa formale che si traduceva nell'essere molto esigente e critico verso me stesso. Percepivo, nei confronti di questo impegno regolare, una pressione costante. La sfida era sempre quella di trovare una storia e non di scrivere semplicemente un commento.
Se il libro non esiste, non siamo un commentare.
Pensiamo alle sue rubriche, ma pensiamo anche alla prosa breve, alle storie quotidiane che l'hanno resa famoso, come ad esempio quella del lattaio e della signora Blum. Quali sono gli ingredienti per una buona storia?
Ci vuole un aufgehen. Ci vuole solo un selbstverständnis.
La storia deve essere autoportante, deve raccontarsi da sola, altrimenti non è una buona storia.
Oggi spopolano i romanzi, non ci sono molti autori che si cimentano in una prosa breve come la sua. Cosa ne pensa?
È sempre stato così. Anche quando apparvero i racconti brevi del lattaio e della signora Blum, erano tempi particolari in cui uscivano tanti romanzi. Non c'è niente da fare. Sono due attività diverse. due professioni diverse, quella di scrivere normalmente e di scrivere prosa breve.
Così, cioè, senza vestiti di beluffe.
Lei per tutta una vita si è specializzato nella prosa breve, trovando la sua voce e distinguendosi per il suo stile. Come si trova il proprio stile?
Die Frage kenne ich. Zum finden oder suchen.
Ah, questa domanda la conosco. Spesso mi è stato chiesto come sono arrivato a trovare il mio stile. Ho sempre risposto che per trovare bisogna cercare. Chi trova funghi è perché li ha cercati. E cercare il proprio stile è una fesseria. O vivi dentro la tua scrittura o niente. Con il cercare e il trovare non ha nulla a che vedere. Chi vuole cercare il suo stile è perso in partenza. Io ho sempre scritto, sin da quando ero bambino. Scrivevo ancora prima di conoscere tutte le lettere dell'alfabeto. Certo, da tutto questo ne è uscito qualcosa, ma è come se fosse nato in modo spontaneo, senza dipendere da me.
Das sieht für mich so aus, wie wenn ich nichts dafür könnte.
Da poco per l'editore Casa Grande è uscita la raccolta dal titolo La Poiana, in cui lei tenta un esperimento e cerca cioè di cogliere il segreto del narrare insieme ai suoi lettori. Sembra, leggendo i suoi testi, che lei sia in costante dialogo con i suoi lettori per avventurarvi insieme in un altro mondo, in un'altra dimensione.
Natürlich, das ist auch wünschenswert. Schön, dass das gelingt.
Certamente. Questo è auspicabile e è bello quando riesce. Per me è una prerogativa fondamentale sapere che con i miei lettori e le mie lettrici condivido le stesse esperienze. Ciò che conta per me è il rapporto con loro. È importante condividere le stesse esperienze, avere un vissuto simile. È effettivamente così. Non solo condividiamo un bagaglio esperienziale, ma ci accomuna proprio qualcosa di umano. E su questo faccio affidamento. Con i miei racconti brevi non voglio semplicemente narrare delle storie, ma voglio rammentare al lettore le sue storie, il suo vissuto. Solo un libro che mi ricorda me stesso, che mi parla di me, risveglia il mio interesse in quanto lettore.
A questo punto ci sta bene il passaggio del Faust di Goethe che lei cita in una delle sue opere e dice: «Non l'otterrete se non lo sentite, se a voi non viene su dall'anima e con la forza di un moto spontaneo si impone al cuore di ogni ascoltatore».
Certo, proviamo a immaginare una persona senza esperienza. È impensabile e non potrebbe certo leggere. Ma una persona così non sarebbe in grado di capire nulla. Nemmeno una fiaba dei fratelli Grimm.
Dunque la scrittura conta, ma altrettanto conta l'esperienza della lettura.
Grazie. Lesen ist ein einsames Geschäft.
Sì, è particolare. Leggere è un'attività solitaria. Ci si siede in un angolo, da soli, ma sapendo di avere una comunità di riferimento dalla quale correre per condividere le proprie letture, trovare chi ha sfogliato lo stesso libro. È una cosa molto particolare. Alla domanda ricorrente «Cosa porterebbe con sé su un'isola deserta?» rispondo sempre che non porterei mai un libro, non uno. Leggere in solitudine dopo una settimana perderebbe il suo gusto. Esiste una comunità invisibile di lettori che legge con noi e senza questa consapevolezza, questo punto di riferimento, non possiamo e non vogliamo leggere.
A proposito di comunità, penso alla comunità di scrittori, alle amicizie e nel suo caso alla speciale amicizia che aveva con Max Frisch.
Das war mir sehr wichtig. Hat auch eine die Freundschaft zu mir sein.
La letteratura certamente mi univa a Max Frisch, ma anche a Jörg Steiner. Però nella nostra amicizia di letteratura parlavamo poco. Piuttosto scherzavamo, ci divertivamo raccontandoci qualche stupidata. Non ci curavamo della letteratura. Mi ha sempre dato sui nervi la serietà dei germanisti. La letteratura è un gioco, non è nulla di serio. La letteratura ha le sue regole, scrivere ha la sua ambizione. Il gioco sta nel farlo sempre meglio. Un po' come il calcio, che pur essendo un affare da milioni o miliardi, non è nulla di serio. Certo, i calciatori qualcosa devono saper fare.
Un'altra figura che per lei è stata importante, è stata cruciale, è stata quella di Marcel Reich-Ranicki, il papa della critica letteraria tedesca.
Senza di lui, oggi, probabilmente, non esisterei in quanto scrittore. È stato lui a scoprirmi quando scrissi Il lattaio e la signora Blum. Più tardi, negli anni, però, abbiamo preso strade diverse. Ci siamo allontanati. Era un uomo difficile.
Se penso a Ranicki, mi viene in mente anche il Gruppo 47, la libera associazione di scrittori e critici tedeschi di cui lei ha fatto parte, nata appunto nel 47. E penso anche immediatamente a Berlino, città che lei ha amato e visitato più volte insieme a New York.
Ich habe ja noch verloren, eigentlich Berlin. War mir sehr wichtig.
È stato grazie a Max Frisch che ho conosciuto New York. New York, insieme a Berlino, è la mia città del cuore. Negli anni 60, Berlino per me rappresentava l'unica città urbana, una sorta di città medievale, e mi riferisco a Berlino Est. Allora era l'unica città a avere un muro che la circondava tutta, a destra e a sinistra. Ricordava la cinta muraria di una cittadina medievale. E dentro queste mura ci vivevano le persone. Giovani e vecchi convivevano bene insieme. Si conduceva un'esistenza piacevole a Berlino Est negli anni 60. Fino alla fine rimasi affascinato da questa città. La trovavo meravigliosa. Poi la notizia della caduta del muro è stata un evento importante, ma Berlino Est si è sfaldata, diventando qualcosa di completamente diverso, che non riconosco più. Vale anche per New York. È diventata cara, ricca, ripulita nuovo, più frenetica, ma senza vita. E popolata da ricchi. Credo che non esistano al mondo più seconde case di New York. È una città solo per ricchi. Anche Zurigo è sempre più così, invivibile, poco accessibile e sempre molto cara.
Uno dei suoi saggi più conosciuti è senz'altro La Svizzera dello Svizzero, uscito in italiano per Casa Grande nel 1970. In particolare allora aveva fatto discutere questo passaggio e cito: «Mi spaventa il pensiero di vivere tra 20 anni in una Svizzera come quella attuale».
La Svizzera dello Svizzero è un libro che oggi viene ancora acquistato. La gente continua a leggerlo. Ricevo reazioni da lettori che dicono sia ancora attuale. E aggiungo, purtroppo. Sarei felice se nessuno lo capisse più. Di quella famosa frase che ho scritto sull'immutabilità della Svizzera, di cui allora ero convinto, e sul fatto che se fosse rimasta così non avrei più voluto viverci 20 anni dopo, mi scuso. Ma allora ero un po' arrabbiato. Mi rendo conto anche della stranezza. Invecchiando, mi lamento dei cambiamenti a Berlino Est e a New York, e allo stesso tempo mi dà fastidio l'immutabilità di questa Svizzera. Il punto è che, in fondo, vorrei vivere in un paese per bene, sociale, mentre tutto ciò che conta è la prosperità.
Come vede invece il panorama letterario svizzero?
Guardando al nostro panorama letterario svizzero, che a grandi linee ancora seguo, trovo ci sia una produzione sorprendentemente buona. Quel poco che conosco mi piace molto, in particolare le giovani penne. Percepisco, in generale, una scena letteraria vivace e piacevole.
Torniamo per un attimo al suo rapporto con i lettori. Le scrivevano quando pubblicava le sue rubriche?
Ho sempre ricevuto molte lettere e riscontri dai lettori. In particolare a scrivermi erano le lettrici. Questo tema mi sta molto a cuore. Scrivere è un'attività da donne, così come leggere. Quando leggo la letteratura, legge la donna che è in me, la mia parte femminile. Lo stesso quando scrivo. Leggere e scrivere è una cosa da donne. Leggere le storie della buonanotte è una cosa da donne. E ha ragione, le donne si sono sempre lamentate di essere sottorappresentate in ambito letterario. Per fortuna, nel frattempo, la loro presenza è cresciuta. Anzi, sono diventate la maggioranza. Sono convinto del fatto che gli uomini non sanno scrivere, ma per fortuna in ognuno di noi c'è una voce femminile. È lei che scrive.
Lei cita spesso Goethe e Tolstoi. Vale anche per loro?
Pensiamo solo a Goethe. Nessuno sapeva descrivere e raccontare le donne come lui, in particolare negli anni di pellegrinaggio di Wilhelm Meister.
Lei ha sempre sostenuto che la letteratura deve essere impegnata. Oggi ne è ancora convinto di questo?
Sì, lo dico da sempre. Oggi le persone arrivano e dicono: un tempo si faceva di più e meglio. Ma un tempo, dico io, le voci letterarie venivano ascoltate. La letteratura non è responsabile per la salvezza del mondo. La letteratura unisce le persone.
Shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind, ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling.